così, non possiamo farne un dramma. Conoscevi già, hai detto, i problemi miei di donna. Certo che lo so, certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare. Forse è tardi e rincasare vuoi. No che non vorrei, io sto bene in questo posto. No che non vorrei, questa sera è ancora presto. Ma che sciocca sei, ma che sciocca sei, a parlar di rughe, a parlar di vecchie streghe. Meno bella certo non sarai. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo essere più solo, cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu. Nasce l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi di più. Lasciami giù qui, è la solita prudenza. Senza me, mi hai detto, è un problema di coscienza. Certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare. Ora è tardi e rincasare vuoi. No che non vorrei, sto bene in questo posto. No che non vorrei, dopo corro e faccio presto. L'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi di più. Prendila così, non possiamo farne un dramma. Thank you.
È un amore impossibile.
Mi dici, è un amore impossibile.
Ti dico.
Ma scopri che sorridi se mi guardi. Di
E scopro che sorrido se ti vedo.
notte.
Tu confessi.
Io ti penso giorno e notte.
E mi domando se stai pensando a me.
Mentre ti penso.
La società, le regole, i doveri.
Ma tremi quando stringo le tue mani. Ti
Meglio felici o meglio allineati? E
chiedo,
il tuo sorriso accende il giorno.
cambiando veste ad ogni mio pensiero,
Quest'amore è possibile.
ti dico, quest'amore è possibile.
Mi dici. Ok, siamo di nuovo in onda, ma lavoravamo anche 3 secondi
Anche prima. Allora.
questa, diciamo, poesia ha ispirato a Carmelinda una domanda per lei, professoressa Cantarella. Carmelinda.
Allora.
Sì.
Diciamo che una parte del libro ci parla in qualche modo di come venisse.
Belinda, scusi, no, non sento bene, bisognerebbe sentire un po' più forte.
Sì, è perché avevo avuto un problema col microfono. Così mi sente?
Adesso un po' meglio, sì.
Sì, mi sono avvicinata. Allora, in una parte del libro, diciamo, c'è una parte un po' più, diciamo, legale su come veniva, gestita la vita delle donne, il matrimonio, diverse leggi, diciamo. E io mi sono domandata, ma c'era spazio per l'amore anche per le donne
Per
della città?
l'amore?
Sì,
Era
e soprattutto era solo qualcosa per gli eroi e gli dèi a questo punto?
qualcosa di... Se
Per gli eroi e gli dèi,
questo
perché.
amore con la A maiuscola era semplicemente una cosa di cui potevano soffrire gli dèi o gli eroi o anche le donne, tra virgolette, comuni,
Certo,
potevano...
come no? Beh, Fedra, per esempio, no? Fedra veniva ispirato magari dagli dèi, erano gli dèi che ti facevano innamorare, ma poi ti innamoravi, certo.
Però venivano punite se non seguivano le regole. Dico,
Come?
venivano punite se non seguivano le regole,
Ah,
perché se
beh,
do.
questo è un altro discorso, certo, ma scusi, fino a pochi anni fa la donna che si innamorava di un uomo diverso dal marito andava in galera fino agli anni 67-68, se non sbaglio, eh.
E
Solamente le
quindi.
donne, gli uomini no, naturalmente. Gli uomini venivano puniti solo se avevano una concubina in modo particolarmente offensivo. La moglie, invece, se veniva sorpresa in flagrante, andava in galera. E parlo di qualcosa che è durato fino a pochi anni fa,
E
pochi,
quindi
poche decenni di anni fa.
anche questo ci viene da quel mondo lì.
È certo che, ah, beh, certamente l'adulterio. È sempre stato nella nostra storia un reato solamente femminile, sempre, assolutamente. Beh, scusi, basti dire, non so, basta pensare che Demostene racconta che lui dice l'uomo greco può avere 3 donne. Allora, una è la moglie, la Damar, che ha Paidon e Parotognision per avere figli legittimi. Poi è la concubina che si chiama Pallache, che l'hai, quella lì invece l'hai per, dice, testu somato sotherapeias, che vuol dire praticamente per avere rapporti sessuali, no? Per la cura del corpo, vuol dire quello. Attenzione, la concubina la tenevano nella casa coniugale abitualmente, eh? A volte la concubina stava fuori, ma di solito... Agamennone, quando torna e la moglie lo uccide, si porta dietro una donna che vorrebbe tenere concubina in casa, era normale, quindi queste donne dovevano. Allora, la moglie e la concubina.
Mi scusi, professoressa, mi è venuta in questo istante una domanda. Il concetto di, visto che la concubina si trovava nella stessa casa, c'era il concetto di gelosia?
Beh, il concetto, non so, il sentimento,
Il
ecco, sì.
sentimento che
Sì,
poi sì.
beh, allora, qui però ci vuole una trasmissione apposta. E io, allora, bisogna dire, intanto
mi scusi se l'ho interrotta, forse l'ho fatto perdere il filo,
no,
ma
lo faccio, no, dopo semmai lo riprendo.
Sì.
È chiaro, allora il discorso è questo: sentimenti, emozioni sono parole difficili anche da definire, no? Però c'è un dibattito in corso da tempo. È possibile scrivere una storia dei sentimenti, delle emozioni, quindi dell'amore? È ovvio che è possibile, perché o hai un'idea dell'amore o dei sentimenti come di una cosa naturale, astratta, quindi è sempre quella, è naturale, tutto viene da natura, e quindi è sempre quello nel tempo, ma questa è retorica. Invece non è chiaro che a farti sentire certe emozioni, certe come la gelosia, sono le circostanze. Allora, se è regolare, tutti gli uomini hanno una concubina, difficilmente la moglie, a volte sono gelosa delle concubine, le tenestra, ma non lo fa per gelosia, lo fa per desiderio di potere, uccide addirittura il marito, ma normalmente lo sopportavano. Soffrivano, no? Ecco, io faccio, mi viene sempre in mente un esempio. Pensate alla coppia, l'unica coppia coniugale antica greca, a proposito della quale si può parlare di amore, perché l'amore coniugale non esisteva, una roba che nasce dopo l'Ottocento, perché il matrimonio è sempre stato combinato, quindi l'amore era sempre fuori dal matrimonio, ma è per molto tempo, fino a poco, non moltissimo tempo fa. Ettore Andromaca, tutti sappiamo l'addio, la cosa tremenda, tu. Bene, dopo la morte di Ettore, la povera Andromaca viene affidata, mandata come concubina di Neottolemo. Neottolemo è il figlio di Achille, e se Achille viene chiamato da Christa Wolf Achille la bestia, Neottolemo secondo me è peggio di Achille, comunque, perché è uno che ammazza, vabbè, comunque si porta a casa la moglie. Lui, la concubina, lui ha una moglie che è la figlia di Elena di Troia. Questa moglie è gelosa della concubina come si chiama, Andromaca, la ex moglie di Ettore, le fa un discorso incredibile e dice: ma tu fai male a essere geloso del tuo marito, perché la gelosia fa male all'amore. Io, per esempio, perché io, parla del suo grande amore per Ettore, no? Dice, io perché io e Ettore ci siamo amati tanto? Beh, perché io lo piacevo in tutto, e quando lui mi portava a casa i figli nati dalle sue avventure, io a volte li allattavo nel mio seno, al mio seno. Allora, non era gelosa, no, non la vivi come gelosia, una cosa che è assolutamente normale, no? Ecco, quindi c'era, certo, veniva vissuta in altro modo, forse c'era, alcuni la sentivano, ma la maggior parte delle donne non la sentiva, perché era così normale essere, diciamo, tradita, diremmo noi, dal marito, che lo si accettava. Io la penso così perché credo molto poco nella... No, non credo molto poco.
Una
Credo
domanda.
Che la naturalità, ci sia una parte di naturalità nei sentimenti, ma non è solo naturale, non è solo natura. La cultura ti forma.
Sì. No? E quindi professoressa...
Adesso riprendiamo il discorso di prima.
Solo una domanda, una sola. Posso?
Sì.
Quindi la gelosia di Medea è giustificata da...
Beh, ma Medea non era solamente gelosa, poveretta. Voglio dire, vabbè, gliel' aveva fatte di tutte quell'uomo, no? Voglio dire, lui è un eroe grazie a lei, gli salva la vita, abbandona tutto, abbandona il suo paese, lo segue ovunque, gli fa due figli, sta con lui, questo senza manco dirglielo, non glielo dice, lei lo viene a sapere. La vuole piantare con due figli, poi la tratta pure male, gli dice: ma che cosa diavolo vuoi, tu saresti stata laggiù in cima al mondo, manco parleresti greco, ringrazia la Madonna di avermi incontrato. Quindi Medea, e questa, ecco, vede, a proposito del discorso non c'è bisogno di attualizzare, Medea è attuale, perché non sto dicendo che è un'idea mia, è un'interpretazione che adesso si sta un po' diffondendo, è partita dagli Stati Uniti recentemente, e io penso che abbia ragione. Euripide descrive Medea Medea è una profuga, è una poveraccia, è una donna che arriva in un paese dove nessuno la conosce, lei non parla la lingua, la considerano ignorante e lo dice, no, proviene, è una barbara. E arriva con una fama tremenda, perché la povera Medea arriva con la fama di avere ucciso e fatto a pezzi suo fratello, ucciso, vabbè, tutta una serie di omicidi. In effetti poi un paio di omicidi li fa anche Corinto, ivi compresa la rivale. Però è l'immagine di questa persona sradicata che non viene accettata dovunque vada, non viene accettata e ci sono delle prevenzioni. E allora una delle interpretazioni è che l'uccisione dei figli, a parte il fatto che questo è un inciso, l'uccisione dei figli si trova in Euripide, ma prima di Euripide non c'era, lo introduce lui, quindi questo è interessante. E perché la introduce? Forse la introduce perché vuol fare vedere a che punto di disperazione può arrivare una donna in quelle condizioni, che vede nell'uccisione dei figli un modo per salvarli da un futuro che potrebbe essere ancora peggiore della morte. Lei lo dice alle donne di Corinto, dice, ma voi avete un padre, che sarà di me? Io dove vado? Nessuno mi prende. Nessuno. Quindi, ecco. Quindi, va bene, va bene?
Va benissimo.
Tornando al discorso delle varie tipologie di donne di cui un uomo poteva, mi
Ah,
permetta
ecco,
il
aspetta,
termine,
mi
usufruire.
sono dimenticato un piccolo particolare.
Ok.
Più c'ha le pornai, la etera. La etera chi è? La etera è una prostituta. I greci erano molto precisi allora, c'è la prostituta di strada, si chiama pornè, parola pornografica, è una poveraccia, ecco, strada o bordelli. La etera è paradossalmente l'unica donna greca che riceve un minimo di istruzione, perché deve accompagnare gli uomini nelle occasioni sociali in cui non portano le donne cosiddette per bene, come si dicono ancora, donne, cioè la moglie, le sorelle, quelle che appartengono all'oikos, alla famiglia. Quindi sono prostitute che hanno studiato da prostitute, da accompagnatrici, no? Qualcuno le paragona alle geishe giapponesi, che però, ammesso che ci siano ancora completamente, non lo so, non sono informata sulla situazione attuale. Comunque le geishe non erano prostitute o non sono. Magari poi aggiungevano al mestiere di accompagnatrici sociali altri rapporti, ma non erano prostitute di professione. Quelle sono prostitute di professione. Ecco. E inoltre, allora, quindi aveva la moglie, la concubina, l'etera che lo accompagnava fuori. E Demostene non dice che aveva il suo Paiskalossi, il suo bel ragazzo, che era spesso il grande amore della sua vita. Perché poi dalla pederastia greca sì, si parla, ma non quanto si dovrebbe. Il rapporto più ed è un rapporto interessantissimo. Perché tu ti chiedi, ma perché questi padri affidano l'educazione del figlio? Condividono, perché il padre anche, perché i figli andavano nell'agorà, andavano in piazza insieme al padre, quindi un po' imparavano a vivere politicamente anche dal padre. Ma perché accettano che l'elemento fondamentale, la persona che più di tutte istruisce il figlio, sia un amante? Questa è una domanda che ci si pone da molto tempo e nessuno ha trovato la risposta, ma era così. Allora, di fronte a questa situazione, voi capite che parlare di gelosia delle donne greche vuol dire parlare di una cosa completamente diversa da quella che è la gelosia di oggi, no?
Assolutamente, assolutamente. Questo, diciamo, avrei due domande che mi sono venute ora in questo momento. A me, sorprende molto, ma anch'io l'ho appreso grazie a lei. Mi sorprende molto quando tra amici, in famiglia, si parla della cultura greca e della sessualità nella cultura greca, che diciamo, popolarmente si pensi sia fluida, ma non era fluida per niente, era tutto
Accidenti,
codificato.
ma questa è la stupenda. Allora, perché noi siamo abituati ad avere l'etica sessuale nostra occidentale, no? È l'etica cristiana, no? In cui c'è un comportamento, cioè, ci sono due sessi, gli uomini e le donne, e questo è il rapporto sessuale giusto. L'opposizione principale dei comportamenti sessuali è uomo, donna, no? E quindi l'uomo attivo, la donna passiva. Per i greci questa cosa non c'era, c'era un'idea di virilità che voleva dire, no? Che voleva dire attività, ma voleva dire attività non necessariamente solamente con le donne, voleva dire attività sessuale. Quindi potevi essere attivo sessualmente anche con un ragazzo. Però attenzione, il ragazzo poteva essere, siccome era uomo, poteva essere passivo, l'amato, non l'amante, solo fino a quando raggiungeva la maggiore età. Perché a quel punto, se no, non era un uomo, perché la virilità era attività. E allora doveva cambiare il ruolo. Allora, io non credo che fosse molto facile questa cosa, eh? Immagino, non so. Allora, è chiaro che tu devi cambiare. Sei corteggiato fino ai 16-17 anni. Tutti ti scrivono Pais Kalos. Allora, abbiamo tutti letto al liceo i lirici greci senza capire. Io non lo capivo che erano scritti per dei ragazzi, perché non ci riuscivano. Tutti scritti per dei ragazzi, perché si innamoravano dei ragazzi. E quindi, allora, noi siamo talmente legati a questa etica sessuale di origine giudaico-cristiana che non concepiamo che ci sia un'etica sessuale diversa. Non è che i greci facevano quello che volevano, perché non esiste società in cui non ci sono delle regole sessuali, perché non sopravvive se non ci sono delle regole. Solo che le regole etiche della società greca erano diverse da quelle della tradizione giudaico-cristiana, ma erano rigorosissime.
Ma una domanda, si potevano rifiutare i giovani?
Si poteva?
Rifiutare un giovane? Poteva rifiutarsi di avere una...
Come oggi, scusi, anche oggi un uomo ti corteggia, mica sei obbligata, no?
Ok.
È lo stesso, certo. E certo che rifiutavano, tant'è vero che ci sono tutte le poesie di quelli che mi dicono ma perché l'amante che dice ma perché tu non ti vuoi, perché non vuoi, perché certo. C'è una discussione tra gli studiosi, perché c'è chi dice che i ragazzi sopportavano questa cosa ma non provavano piacere fisico, quindi la sopportavano come... ma era... Lì è molto difficile dare una risposta. Io penso che fosse una cosa con risposta, perché no, se era regolare che gli adulti corteggiassero i ragazzi e desiderassero avere rapporti per i ragazzi, era...
Ma anche perché lei ha appena detto prima che la cultura influenza i sentimenti. Quindi,
io credo così.
No, appunto, quindi se diciamo l'adulto era anche, voglio dire, l'educatore, aveva la forma di educatore...
Assolutamente.
Quindi diciamo il piacere era anche una conseguenza del fatto che l'uomo veniva, il piacere sessuale intendo, poteva anche essere una conseguenza culturale del fatto che quello era uno...
Del resto, se lei però vede anche l'iconografia, vede che i gesti dei ragazzi giovani, spesso il ragazzo corrisponde al sacco quasi per accarezzare l'amante, insomma io credo che ci fosse un rapporto amoroso, cioè c'era un rapporto amoroso, le poesie, le liriche bastano a dirlo.
Sì, sì.
Allora, il prossimo pezzo è Luna Araba.
Sì, che posso fare un inciso,
come no?
È cantata da cantanti siciliani.
Lo sento bene, no.
È cantata da tre cantanti siciliani, tra cui una donna, Carmen Consoli, che negli ultimi anni ha in qualche modo portato avanti la voce delle donne, affermando l'importanza e i sentimenti dalla parte del femminile. E la canzone si chiama Luna Araba e parla della Sicilia. E siccome lei, insomma, una buona parte della sua vita è legata alla Sicilia, a Siracusa, anche questa è dedicata a lei.
Buon ascolto.
Buon ascolto.
Africane, un inglese in riuscire a non farsi male.
Una dura araba ci prende e ci trascina dentro l'acqua trasparente. La sua luce è ferma lì da sempre, fosforescente, non si lascia dietro niente. Dove sei rimasto ad aspettarmi tu? Sicuro c'era il mare. Una luna araba ci prende e non ci lascia andare.
Gli spagnoli in ortigia con il cuore in valigia, le maestre sono uscite a fumare in cortile. C'è la svogliate nei locali affollati, i ragazzi dai paesi sono scesi a ballare, sono scesi a cercare di conquistare nuove terre straniere.
È un istinto primordiale cercare di stare bene.
Una luna araba ci prende e ci trascina dentro l'acqua trasparente. La sua luce ferma lì da sempre, fosforescente, non si lascia dietro niente. Dove sei rimasto ad aspettarmi tu? Sicuro c'era il mare. Una luna araba ci prende e non ci lascia andare.
Siamo di nuovo in onda con uno scienziato calvo sotto la doccia e con un ospite speciale, la professoressa Eva Cantarella, con cui abbiamo iniziato parlando del suo ultimo successo editoriale, Gli inganni di Pandora, ma poi siamo andati, abbiamo divagato e siamo andati a parlare di altri suoi libri, quindi è questo il bello della diretta, è il bello di parlare con una persona della sua cultura e che riesce ad affascinare con le sue descrizioni, i suoi aneddoti, le sue parentesi, che sono a volte anche più interessanti della parte principale. Quindi siamo molto onorati, siamo contenti che abbia accettato a fare di una trasmissione addirittura due, quindi la ringraziamo.
Non me ne sono resa conto.
Quindi vuol dire che anche per lei speriamo sia stato o sia ancora in questo momento un piacere parlare, certo, di questo. Carminda, hai una domanda? Se no ne faccio una, un paio io.
O se
la professoressa vuole continuare a descrivere, però forse c'è una cosa che mi ha colpito, lei lo ha accennato, però diciamo vorrei sapere un attimino di più rispetto a questa che lei paragonava alle geishe dei tempi moderni.
Le etere.
Lei descrive nel suo libro quanto loro fossero molto più educate rispetto sia alle concubine che alle mogli, per far piacere agli uomini. Abbastanza singolare che fossero più educate delle mogli, proprio perché avevano una funzione diversa.
Beh, no, non è singolare, è molto funzionale. Sai, gli uomini greci, si erano organizzati bene, i maschi greci.
Se l'erano acchittata bene, come diciamo noi a Roma.
Si erano organizzati molto bene, avevano il meglio, perché avevano, lo dice, allora, una donna serviva a quello, una donna, e avevano bisogno anche di una donna con la quale poter conversare, perché normalmente c'è Socrate, che è un filosofo, naturalmente, lo sappiamo bene, molto speciale, dice a un certo punto, perché non abbiamo trattato i filosofi ancora, cioè l'inferiorità delle donne teorizzata, poi arrivata al massimo della teorizzazione con Aristotele. Comunque l'idea che erano inferiori. Ma Socrate dice, ma non è vero che le donne sono inferiori, è colpa nostra, perché noi dovremmo educarle. Se noi le educassimo, loro non sarebbero le persone con le quali abbiamo meno conversazione, come adesso. Quindi ammette che sono, le ritiene, dice sì, sono inferiori, ma perché noi le abbiamo rese inferiori? Perché non le abbiamo educate a parlare con noi. Quindi non erano cresciute, le donne, erano quelle per bene, diciamo così, venivano cresciute solo per avere il ruolo di riproduttrici dei corpi fisici, perché poi a educare i cittadini non erano loro, a differenza delle donne romane che contribuivano all'educazione. Le donne greche no, poverette, non avevano nessuna pratica di mondo. Li facevano e poi se ne occupavano, li educavano il padre e l'amante. Allora, in tutto questo però gli uomini avevano bisogno anche di donne piacevoli con cui chiacchierare e allora le etere erano lì, venivano educate nel senso preparate, formate in modo da essere in grado di intrattenerli piacevolmente e quindi dovevano sapere quello che succedeva nel mondo, anche in politica per parlarne probabilmente, no? Sapevano cantare e ballare naturalmente, tutte queste cose, erano donne che avevano una loro cultura molto particolare, finalizzata a quello scopo. Quindi è chiarissima la ragione, no? Ci ha detto, si erano organizzati bene.
Lei ha accennato ai filosofi di cui ancora non abbiamo parlato e di come loro diciamo approcciavano e della loro prospettiva sulla differenza di genere.
Qua bisogna dire qualcosa sui filosofi. Allora io passo perché se no, poi magari se riesco dice qualcosa su Platone, ma io siccome stiamo parlando della che cosa ha portato alla discriminazione delle donne che poi è durata per millenni, ecco, beh, Aristotele è il maggior responsabile di tutto questo. Non è lui che ha inventato la cosa, perché abbiamo visto parte dal mito, ma a un certo punto arriva Aristotele a dire la sua, e quando parla Aristotele, ipse dixit, no? E così è stato. E allora, ipse dixit, arriva a parlare delle donne. Parla delle donne e dice, le donne sono diverse da noi, perché? Prima di tutto dal punto di vista cognitivo, razionale, perché gli uomini, secondo Aristotele, hanno il logos, che è la ragione, voi sapete, la ragione è il logos. Ma ce l'hanno solo gli uomini. Le donne hanno un'intelligenza minore, che si chiama metis. Abbiamo parlato della storia di metis. Ecco, l'intelligenza delle donne è un'intelligenza più concreta, non astratta, inferiore. Ma e quindi, avendo solo la metis e non il logos, loro non hanno il buleuticon. Cos'è il buleuticon? È la capacità di deliberare. Non ce l'hanno. I ragazzi, Aristotele, lui dice gli schiavi sono strumenti animati, quindi va bene, no? Ovviamente non hanno assolutamente il buleuticon. I ragazzi maschi giovani non ce l'hanno ancora, ma l'acquisteranno quando raggiungeranno la maggiore età. Le donne non ce l'hanno mai. Con conseguenza sono sottoposte a un marito, a un padre prima, a un marito, e se non hanno padre e marito, a un tutore per tutta la vita. Quindi non hanno alcuna autonomia. Questo no. Non avendo il buleuticon, per esempio, in famiglia, lì è chiarissimo, dice, la famiglia com'è fatta? È fatta dal capofamiglia, dal padre, no? Dal padre, il capofamiglia. E siccome lui, e poi dalle mogli, dalla moglie, perché sono monogami, no? Teoricamente, sono almeno nel momento in cui hanno una moglie, sono monogami, nel senso che hanno una sola moglie, non possono averne due, le donne, cioè lui, e siccome lui è l'unico che ha il buleuticon, tutti gli altri gli sono sottomessi. Il figlio, in un modo, gli schiavi naturalmente, come degli oggetti praticamente, e le mogli sono assolutamente sottoposte. Ed è naturale, dice Aristotele, che sia così. lui insiste sulla naturalità, quella è la cosa drammatica in Aristotele, è che insiste sulla naturalità della inferiorità femminile. Allora, della differenza femminile. A questo proposito, ecco, la parola differenza, attenzione, sì, certo che siamo cellule diverse, no? Però fare intendere la differenza in senso naturalistico è quello che ci ha portato, è quello che Aristotele ha fatto, ha teorizzato per primo, non per primo, ma con autorità indiscussa, e ci ha portato per 2000 anni, no? Ci ha tenuto in queste condizioni. Quindi Aristotele dice delle cose, è questo fatto che dice è naturale che l'uomo comandi, le donne non possono, tranne alcune eccezioni, contro natura. Le donne che dovessero comandare sono contro natura. Questo è quello che dice Aristotele delle donne. Quindi, santo cielo. Volevo dire, a proposito dei filosofi, che c'è questa falsa idea che Platone sia un po' femminista, che è un'idea assolutamente sbagliata. Se c'era uno che odiava le donne, era lui. Perché nasce questa idea? Nasce perché nelle leges, nella Repubblica, dice che nella quale prospetta una Repubblica ideale, che si ispira poi a Sparta, perché questo è il suo ideale, no? Dove non c'è la famiglia, e gli dice: in questa Repubblica, siccome non c'è la famiglia, le donne liberate dal peso domestico e dalla cura dei figli potranno fare tutto quello che fanno gli uomini, potranno persino essere a capo della comunità, potranno essere. Quindi è questa lettura della Repubblica ha fatto sì che per molto tempo si pensasse, si dicesse che Platone era femminista. Niente di più sbagliato. A parte il fatto che poi nelle leggi che è successivo si contraddice, però almeno una cosa la devo dire per spiegarvi che non è femminista. Nel Timeo lui racconta la storia della reincarnazione. Allora, sì, cosa succede quando noi moriamo? Quando noi moriamo, torniamo nel nostro astro. Non abbiamo mai parlato di questo, vero, nella nostra conversazione?
No.
Allora posso dilungarmi un po' di più, volevo solo ricordarlo. Ma allora, racconta, è bellissima questa cosa. Quando noi moriamo, che cosa succede di noi? Ciascuno torna nell'astro suo, perché noi siamo scesi da un astro e torniamo. E questa è una cosa che a me come idea la trovo poeticissima e bellissima, e mi dà un'idea di, un'idea bella di quello che accade dopo la morte, che è del tutto slegata dalle credenze religiose, ma ti dà come una luce di speranza in qualche cosa che non sai che cos'è, non sai se esiste, ma è bella l'idea di tornare nell'astro, no? Del tutto indipendentemente dal fatto che uno creda o meno nell'anima, in queste cose così.
Molto romantico!
È bellissimo, è bellissimo. Però un momento, è bella da questo punto di vista, è romanticissimo. Tu guardi le stelle e dici, chissà, forse lo
so. Esatto.
Ci stanno i miei cari che non... No, vabbè. Ma al di là di questo, lui dice, attenzione, che torni nell'astro tuo, ma lì resti per sempre se ti sei comportato bene. Se non ti sei comportato bene, ti reincarni finché non arrivi a comportarti. Che cosa succede se non ti sei comportato bene nella seconda reincarnazione? Ti reincarni in una donna o un altro animale. Non venitemi a dire che questo è uno, no? È un filosofo femminista, santo cielo.
È anche meno romantica la cosa.
È anche molto meno romantica, sì. O altro animale. Animale inteso non nel senso, ma animale nel senso di essere animato, per carità.
Sì.
Però paragonarci a qualunque altro essere animato, per quanto io ami il mio gatto, penso di essere...
una domanda. Nel libro lei parla anche dei cinici, che io ho trovato molto affascinante rispetto... Cioè, una voce fuori dal coro.
Beh, i cinici, sì, sono fuori dal... Però sono veramente fuori dal coro, poveretti. Sì, sono gli unici che danno uno spazio. sono gli unici che danno uno spazio alle donne, e lì abbiamo delle figure di donne straordinarie. Però sì. Ecco, sì, lo so, è vero, però diciamo sì, ci sono stati anche i cinici, una minoranza che però purtroppo non ha lasciato e quello, ecco, la cosa grave della cultura greca è che quello che è arrivato è sopravvissuto per millenni è stato tutto quello che non rientrava nel filone è andato, non dico perduto, ma certamente non ha lasciato le tracce che poteva lasciare. E quindi di queste donne meravigliose non si sa niente, come Teano per esempio. No? Mm-hmm. Sa poco niente, qualche detto che gli avrebbe vissuto fino a ha detto che non si mi sono mai pentita, avrebbe addirittura e poi donne, attenzione, donne di cui si parla, ma che sono donne che condividono assolutamente poi le idee maschili, perché lei dice che aveva condiviso col marito l'idea di fare avere rapporti sessuali alla figlia con tutti i possibili mariti perché scegliesse, che è sempre un modo un po', voglio dire, non esattamente femminista, no? però all'interno della situazione generale sono dei personaggi straordinari.
Sarebbe bello scriverne. Io da interprete, da attrice dico sarebbe bello mettere in scena dei personaggi così, trovare
questo dicevo, però non vanno in scena, non se ne parla, sono stati tagliati fuori purtroppo, ha ragione, bisognerebbe farlo, bisogna pensarci.
Ci pensiamo. Lei scrive un libro su questo argomento e io trovo la maniera di metterlo in scena.
No, io adesso sto scrivendo su un argomento completamente diverso.
Ah, da qualche bello. Anticipazione, professoressa?
Ci dica qualcosa.
Sto mandando le bozze di un libro che è su Sparta e Atene, quindi wow. Non c'entra, non c'è, no, anche lì tratto, perché poi l'attrazione è irresistibile, di aspetti delle differenze tra Sparta e Atene che riguardano per esempio la condizione femminile, che è molto diversa a Sparta e Atene, certo. Ma anche lì c'è un sottofondo comune. Vabbè, però l'argomento fondamentale è vero che Sparta e Atene erano così diverse, opposte, perché lo erano, eccetera, quindi è un argomento diverso dal solito, ma mi sono resa conto adesso che correggo le bozze che ho dato uno spazio enorme a tutte queste cose di cui stiamo parlando.
Ma era diverso anche dal punto di vista della discriminazione di genere?
Della?
Discriminazione di genere?
Allora, era diverso nel senso che le donne spartane uscivano liberamente per le strade, parlavano, erano più libere, avevano rapporti sessuali. Un aspetto che ho sviluppato in questo libro non se ne parla mai. Pare che ci fosse un atteggiamento diverso nei confronti delle donne, quelle che oggi chiamiamo in modo sbagliato lesbiche, dell'omoerotismo femminile, perché a Sparta pare fosse ammesso. Però nei rapporti di genere, certo, le donne spartane erano più libere, ma perché in pratica la famiglia non c'era. Quindi uscivano, facevano esercizi ginnici, avevano senz'altro storie d'amore con altre donne, di cui si parla molto poco di solito, ma c'è questo fatto. Però alla fin fine, all'interno dello Stato, nel quale la famiglia non c'è più praticamente, tant'è vero che i figli appartenevano allo Stato, non appartenevano neanche al padre, appartenevano allo Stato, e beh, la loro funzione era pur sempre quella di procreare un figlio di Sparta. Quindi, però insomma è interessante secondo me.
Mm-hmm. Sì, molto. Vabbè, professoressa, allora con questa, diciamo, chicca che lei sta scrivendo un nuovo libro, che sa, io la invito a fare la presentazione del libro ad Amsterdam, alla sede del Corrego Theater Group. Gruppo che
proprio nel senso che devo venire io ad Amsterdam?
Sì, le piacerebbe?
Io ci sono stata ad Amsterdam, sì, varie volte, è meraviglioso, è tanto che non ci manca, tantissimo, decenni.
E allora incrociamo le dita, speriamo che questo periodo...
Ora che si chiama il Kvarnaposchi?
Sì,
sì, come no, Piazza Dam, come no.
Sì, io sono stata tante volte.
Bellissimo posto per stare.
Certo. Quando mi sposto mi voglio spostare come dico io. No, ma non significa che devo andare solo una volta, vero?
No,
non sapevo neanche se esisteva ancora.
Sì, esisteva, esiste.
Ah, che bello, verrei... che sempre che questo Covid ci lasci,
infatti.
E qui oggi siamo qui a Milano, poi
anche qui ad Amsterdam, cioè,
anche
siamo
lì?
Sì, adesso qui la situazione è abbastanza critica in questo momento, ma noi speriamo che nella natura che risolva il problema e anche nella medicina.
Speriamo del vaccino soprattutto, no?
Sì, soprattutto.
Infatti.
Chissà i greci che cosa avrebbero detto in merito.
Beh, i greci hanno avuto, sappiamo, vabbè, andatevi a rileggere in Tucidide la storia della pestilenza di Atene. Okay. Quella, beh, è impressionante.
Okay,
impressionante l'analogia.
Adesso ci ha messo una
curiosità incredibile.
In testa, sì, la curiosità.
Le analogie diceva che...
No, niente, c'è un racconto di questa pestilenza. È molto interessante perché Tucidide dice di solito le pestilenze perché vengono? Beh, cominciamo con l'Iliade, perché naturalmente fece a Crisi il sacerdote oltraggio, hai offeso il sacerdote di Apollo e Apollo ti punisce. No. Edipo, la peste ad Atene, perché aveva, poveretto, non lo sapeva, ma aveva sposato la madre, eccetera.
Sì. Ma noi che è che abbiamo offeso, professoressa, con questo Covid?
Tucidide dice, vedete, Tucidide la grandezza, no, ma la peste, no! Non è venuta, e poi dice, dicono che venga dall'Asia, ma no, è venuta per le ragioni sanitarie, per ragioni ambientali e sanitarie. Troppa gente è arrivata, e un po' in piccolo, attribuito ad Atene quello che è successo sta succedendo nel pianeta. Siamo troppi vicini, c'erano troppe persone, troppe persone assieme, troppi anche detriti per le strade, troppe condizioni ambientali. E lui dice, io non sono un medico, però vi descrivo i sintomi, quindi se dovesse succedere una cosa del genere li sapete. E racconta delle cose tipo, a me veniva in mente durante il primo lockdown qui a Milano, dice, la gente era tanta che non, i medici che li curavano morivano, i cadaveri, non si sapeva dove portare i cadaveri che restavano per le strade, impressionante. Io mi sono riletto durante il primo lockdown e mi venivano i brividi.
Certo.
E ancora una volta guardare al passato ci spiega il presente. No?
Però dice, la cosa bella è che dice è un fatto ambientale di pulizia, di sovrappopolazione, di sporco. È colpa nostra, non sono gli dèi.
Certo.
È colpa nostra, non sono gli dèi.
E allora con questo purtroppo dobbiamo chiudere. Come?
No, abbiamo finito? No, vabbè, però parlando di Tucidide e pensando magari si può andarlo a rileggere, che è una bella cosa.
Sì, sì. E forse possiamo imparare per il prossimo, speriamo di no, lockdown.
No,
il
per
prossimo.
Carità.
Carminda, vuoi dire qualcosa?
No, io voglio ringraziare la professoressa per queste piacevoli ore che abbiamo trascorso insieme. Veramente questo è...
Purtroppo non sento più niente.
Perché il mio microfono non funziona bene. Così mi sente?
Adesso sì.
Sì, devo parlare proprio attaccata al computer. Io la volevo ringraziare per averci dato così generosamente un suo contributo per la trasmissione. È stato affascinante, bellissimo per me personalmente.
Non lo sento, ma non fa niente. ho capito che mi sta ringraziando.
Sì,
e io,
sì.
Allora posso dire che sono io che ringrazio voi di aver pensato a me per questa cosa, di avermi invitato, di avermi intrattenuto, di avermi fatto passare, non ho visto quanto tempo, ma un'ora e mezzo quantomeno. No,
due ore, professoressa, due ore piene.
Vuol dire che mi sono divertita.
Sì.
Grazie.
La ringrazio anch'io, è stato un onore, soprattutto un piacere, perché abbiamo passato due ore... conoscendo tante cose, nonostante avessimo letto il libro, ampliato di tantissimo discutendo altri miti, altri libri, e quindi è stato un come dei bambini. Lei ora ci vede, purtroppo noi, i nostri ascoltatori no, ma siamo divertiti come proprio dei bambini col nuovo gioco.
Infatti,
grazie.
Grazie ancora.
annunciare l'ultimo pezzo, visto che si parlava di donne e si parlava di differenze. Noi abbiamo scelto una canzone che diciamo rompe gli schemi, anche soprattutto quelli moderni. È una canzone di qualche anno fa, Loredana Bertè in Non sono una signora.
Buon ascolto e grazie ancora ulteriormente professoressa Cantarella, e grazie anche a Radio Onda Italiana che come ogni mese ci ha ospitato.
Ciao, ciao.
Grazie a voi di nuovo.
Arrivederci.
Dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. Sventura dalla mia paura.